The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Sì e Giù e a Caso, dal titolo Viva la BBC, che Dio la benedisica!
Benvenuti all'ascolto di Sì e Giù a Caso On The Go. Questo è definitivamente l'unico modo in cui riuscirò a registrare. Sono completamente fuori forma dal punto di vista del podcast. Ho pochissimo tempo per farlo, per editarlo, e quindi mi spiace, ma insomma ogni tanto provo a ricavarmi del tempo per fare questa trasmissione. Ora infatti è il 1° d'aprile e sto tornando a casa, sono le 6 del pomeriggio e sto registrando mentre vado verso il treno, se questo semaforo mi facesse andare e passerò col rosso. Volevo parlare di due o tre argomenti che sono uno, la i tagli che il governo inglese ha fatto e che hanno colpito, diciamo, la BBC e le ripercussioni su Edo. Un altro argomento che volevo toccare così era il processo che si sta svolgendo a Firenze per le stragi del 93-94, cioè per la strage di Via dei Georgofili e la testimonianza al processo del pentito Gaspare Fatuzza. Mi sarebbe piaciuto farvi sentire la sua voce quando raccontava le cose, però penso che vi dovete accontentare della mia voce modello telefono che state sentendo ora, più tardi. E poi volevo parlare così un passato un pochino della Libia, forse, se mi va, se mi riesce. Ma cominciamo subito con l'argomento più leggero, ovvero la BBC e le ripercussioni dei tagli del governo su Edo. Allora, dovete sapere che, sebbene io un pochino di olandese lo mastichi, le notizie prendevo fino a... Io sono un amante della radio e mi sono sempre collegato con la BBC World Service, che qui in Olanda si riceveva benissimo sulle AM a 648 kHz, perché praticamente in Inghilterra allora avevano un antennone, probabilmente, che sparava sull'Europa centrale, qui sul mare, quindi si sentiva, diciamo, Belgio, Olanda, Danimarca, si sentiva su 648 kHz. Ora, i tagli che il governo inglese ha fatto perché gli austerity, insomma, ai servizi pubblici hanno fatto sì che la BBC abbia dovuto tagliare alcune cose, e tra queste cose ha tagliato e la trasmissione sulla M su 648 kHz. Tenete presente che BBC World Service è una radio che all'epoca, quando è partito Sì e Giù a Caso, aveva 75 anni ed è secondo me un'arma potentissima per esportare la democrazia, come i nostri governanti ci fanno sapere, perché fornisce informazioni che non siano, diciamo, quelle dei governi, e quindi rende le persone più libere, ovviamente se l'informazione è data in maniera imparziale. E comunque, diciamo, secondo me sentendo la BBC, insomma, sembrava un'informazione abbastanza imparziale. Poi c'è anche da dire che la BBC World Service trasmetteva in 44 lingue, cioè a giro per il mondo non è che trasmettesse sempre solo i soliti segnali, ma localmente aveva delle edizioni in lingue appunto locali, per cui aveva una grandissima presa, era effettivamente una grandissima arma per poter diffondere, diciamo, notizie imparziali e ben confezionate. Allora, i tagli hanno colpito sia il numero di lingue, che adesso è sceso, se non vado errato, a 32, quindi hanno dovuto chiudere molti servizi locali, e ha anche colpito appunto i 648 kHz della trasmissione in modulazione d'ampiezza che mi beccavo io tutti i giorni. Quindi sono rimasto un po' stracafottuto. Come faccio adesso a sentire la BBC? No, cioè, mi manca effettivamente l'informazione. Allora, qualche tempo fa io ho comprato una radio, una internet radio, una di queste cose che alla fine è un computer che si connette alla wireless o alla rete di casa tua, anche non wireless, e da lì può farti sentire le radio in streaming e anche i podcast. È un bellissimo oggettino, funziona come una radio, però appunto ha questa miniera, diciamo, migliaia e migliaia di stazioni radio, ed è fighissimo. Con quella riesco a sentirla, però dovete sapere che io faccio esattamente come mio nonno, cioè giro in casa portandomi dietro la radiolina. Se vi ricordate, io mi ricordo, forse sono abbastanza vecchio, diciamo, per potermi ricordare, quando le partite la domenica si giocavano tutte alle 3 di pomeriggio, e alle cascine le persone facevano le loro passeggiate, diciamo, gli uomini in generale andavano a giro portandosi dietro la radiolina piccoletta, ascoltando non il 90° minuto, ma insomma che cos'era alla radio, sentendosi appunto i risultati delle partite. Era molto era un periodo molto bello, era un ricordo che mi ha fatto piacere, che mi fa sempre piacere sentire. Comunque, insomma, io vado a giro come un pezzomini portandomi dietro la mia radioletta, quando sono in bagno, quando faccio la doccia, eccetera, e mi piace ascoltarla quando cucino, così. E il BBC World Service dava appunto tante notizie, quindi sempre mi piaceva anche di più. Quindi adesso come cacchio faccio a sentirmi la BBC World Service? Con questa radio lo posso fare, però questa radio ha un altoparlante abbastanza grosso, insomma, deve stare wired, non va a pile, quindi questo è poi grossa, abbastanza grossetta, per cui non si può proprio, non è proprio maneggevole. E allora la questione è: come si fa? Una soluzione che mi è venuta in mente è quella di usare appunto ascoltarmi lo streaming. In questo senso mi è venuto in mente che potrei usare un iPod e vabbè, quindi connettermi alla wireless di casa, usare l'iPod come radio sveglia, cioè caricare un'app faccia da sveglia, e poi connettermi a internet, insomma tutta questa macchinoseria potrebbe funzionare. Ora mi sono fatto prestare l'iPod Touch, che è l'unico che lo può fare, da un'amica, sto facendo le prove, però diciamo non sono molto soddisfatto, però il suo iPod Touch non è neanche dell'ultima generazione, e comunque il volume che esce fuori dall'iPod Touch non è così ragionevole, diciamo, per sentire la radio come fosse una radiolina. Altre ipotesi che stavo vagliando erano, a parte l'iPod Touch, altri tipi di portable media player del tipo iPod Touch. Uno potrebbe essere Microsoft Zoom, ma non lo so, non ho guardato, e invece mi interessava forse di più il Samsung Galaxy 50, che praticamente è un telefono senza la parte del telefono, è uno di questi telefoni, insomma, tipo l'iPhone e l'iPod Touch, che funziona con Android. Chissà, non l'ho provati, non so quanto sia la versatilità di questa merce, e quindi mi chiedo, o vi chiedo, se voi amici ascoltatori del Siegio a Caso avete esperienza in questo campo. Però ho scoperto un'altra cosa, che ora sta arrivando un treno, quindi sentirete un po' di rumore, e ho scoperto una cosa che sarebbe, e adesso vi prendo questo treno, così vi spiego che cos'è questa cosa. Anzi, per ora vi mando una bella canzone di Brother Love, dal primo album, che si trova su Music Alley. Ciao! You're so explicit, your show, I'll never miss it, no. I think you and me should kick it. Computer screen, I want to lick it. Come on! To pump you up or inflate your ego, no. Something about us just clicks, don't you know? I tune in week after week. I wanna be a hot stud loving internet geek. To your frequency, my iPod's dirty little secret, yeah. Daytime librarian, nighttime on the freak show, yeah. Kick it. Ed eccoci, dopo questa splendida canzone, giungere a un continuum spazio-temporale che ci porta al giorno dopo, anzi due giorni dopo, perché oggi è il 3 aprile, domenica 3 aprile, e non sono riuscito a registrare prima, o meglio, sono riuscito a registrare ma ha una qualità veramente pessimerima, quindi adesso sto rifacendo. A questo punto voi sarete rimasti con la suspense per il grandissimo interrogativo di che cosa ha scoperto Edo, che con cui vi ho lasciato nella trancio precedente. Allora, che cosa ho scoperto recentemente? Dunque, nella mia come si dice, odissea per trovare il modo di ascoltare la BBC. A un certo punto, ovviamente, abbastanza presto, mi sono collegato al sito della BBC e ho controllato quali fossero i metodi con cui la BBC poteva essere ascoltata dalle mie parti, e ho visto che esisteva un metodo che si chiama, e di cui non avevo mai sentito parlare, che si chiama Digital, si chiama Radio DRM. DRM sta per, non sta per Digital Right Management, bensì sta per Digital Radio Mondiale. Mi sono quindi, come si dice, informato un po' e ho scoperto che questo Digital Radio Mondiale è uno standard che è stato definito alla fine del millennio scorso, e il quale standard permette, diciamo, consiste, è un sistema un po' ibrido in cui il segnale viene trasmesso in analogico, quindi sull'FM per intenderci, scusate, sull'AM, ma viene trasmesso un segnale digitale, per cui quello che si sfrutta è, diciamo, la codifica del AAC, mi sembra di aver letto, oppure dell'MP3, che permette di ottenere su una banda passante molto più limitata, cioè molto limitata, una qualità più, cioè una banda passante più piccola dell'AM, una qualità di tipo FM. Pertanto su una portante AM si possono trasmettere più canali. E questo, diciamo, quindi la BBC spara sull'Europa centrale questo segnale radio. Ora, sebbene lo standard sia stato definito già alla fine del millennio scorso, cioè nel no, no, 98 mi sembra, allo stato attuale non ci sono un granché né di trasmissioni né di ricevitori, per cui praticamente a questo punto io sono un po' bloccato su questa cosa. Devo trovare un come si dice, un ricevitore DRM, una radio DRM portatile. Non mi pare che ce ne sia, io non, almeno non sono riuscito a trovarle. Ne ho trovato soltanto un modello, che però, diciamo, in quanto a portatile se ne può discutere, però è l'unico che comunque può anche andare a pile, e questo modello costa 240 euro. Poi, cercando su internet, ho anche visto che la Philips ha appena sviluppato, non so se l'hanno già cominciato a commercializzare o meno, ma ha appena sviluppato un, come si chiama, un chip multimediale che è in grado anche, tra le altre, oltre all'FM, l'AM regolare, mi sembra, il Digital Audio Broadcast, anche di decodificare il Digital Radio Mondiale. Per cui, diciamo, se mi sembra di capire, allora, prima di tutto vorrei chiedere a voi, gentili ascoltatori di Sieggio a Caso, se avete mai sentito parlare del DRM, cioè la radio DRM, se avete, se sapete dell'esistenza di una radiolina da portare a giro, fatemelo sapere che sono interessato, e se nessuno sa niente, penso che l'unica che esiste è questa qua, di cui vi ho detto. Dicevo, quindi nella mia ricerca del modo di collegarmi alla BBC, se, allora, voi non conoscete nessun coso, l'unica radio è quella là, e la Philips ha appena fatto un chip, mi immagino che per avere dei prodotti, diciamo, a prezzi ragionevoli, che utilizzino quel chip, ma io penso ci vorrà almeno 1 o 2 anni. Quindi probabilmente l'idea migliore, per quanto mi riguarda, forse è comprare un iPod Touch, o forse meglio un Samsung Galaxy 50, che l'amico Nexus si è, come si dice, volontariamente offerto di mandarmi. cioè comprare e mandare, perché non ho capito bene se si può comprare ancora in Europa, ma insomma in Corea si può. Quindi vabbè, insomma fatemi sapere e ora vi lascio a un altro pezzo dell'amico Brother Love. Ciao! Garbami questo Brother Love. È stata una bella scoperta grazie a Ciccio di Prolificast. L'ho scoperto, cioè lui l'ha scoperto 1 o 2 anni fa. E io ho comprato quasi subito il suo album, quello dove c'è Push e Summertime. Però va bene, non era di questo che volevo parlare. Anche se potete andare a controllare la pagina di Brother Love, che è brotherloverocks.com. Penso che comprerò anche il secondo album. Ogni tanto mi trovo effettivamente a cantare quando devo concentrarmi a lavorare o così, mi metto Brother Love e sono lì tutto rock. Comunque, stavo dicendo, eccoci alla seconda parte di questa puntata dove volevo parlarvi, o volevo farvi, sì, volevo parlarvi del processo essendo un maniaco dei processi, del processo per la strage dei Gergofili a Firenze, le stragi di mafia del 92, anzi 93, 94. E volevo parlarvene perché proprio quest'anno, all'inizio di quest'anno, c'è stata un'udienza al processo dove ha deposto Gaspare Spatuzza, che abbiamo già visto all'opera al processo dell'Utri, e che è l'ultimo, diciamo, pentito di un qualche spessore che si è pentito, appunto. Avrei voluto farvi sentire la sua testimonianza resa al processo direttamente dalla sua stessa voce, soltanto che non ne ho il tempo, per cui dovrete accontentarvi della mia vociaccia. Va bene, chi è Gaspare Spatuzza, tanto per cominciare? Allora, si è detto essere l'ultimo grande pentito, insomma, l'ultimo pentito di un certo spessore. E questo lo si sa perché Spatuzza è stato a un certo punto della sua carriera criminale il capomandamento della famiglia di Brancaccio, che sarebbe la famiglia dei fratelli Graviano, che sono tra le menti pensanti, insomma, pensanti fino lì, dietro agli attentati del 93-94. Va bene, quello che è venuto fuori al processo è piuttosto interessante e praticamente ci fa vedere come abbiano agito questi mafiosi per fare gli attentati. Allora, Spatuzza, diciamo, non ha partecipato alla parte decisionale quindi preparatoria degli attentati, quanto alla parte puramente esecutiva. Quindi si è recato a Firenze, dove era già stato selezionato l'obiettivo da colpire, si sono portati dietro, o si sono fatti portare l'esplosivo da un trasportatore siciliano, che è stato, poveraccio, costretto, diciamo, sotto minaccia a fare questo lavoro. Alla fine sono fatti portare questa roba e hanno poi portato a compimento l'attentato lì in via dei Gergofili. Allora, prima di tutto è interessante sapere che l'esplosivo che è stato usato per questa strage, cioè per tutte le stragi di mafia di quegli anni, non è un esplosivo, non so, altamente tecnologico, no? Che uno si può immaginare avendo visto i telefilm americani, dei team e cose del genere, come si potrebbe immaginare, ma volgarmente, cioè volgarmente tra virgolette, ma è dell'esplosivo della seconda guerra mondiale che è stato rinvenuto, diciamo, nelle bombe, no? Che si rinvengono una volta ogni tanto in Italia. Per cui, diciamo, è un esplosivo, se vogliamo, di risulta. E questo esplosivo non è neanche particolarmente pronto, diciamo, subito, per cui loro devono lavorare, l'hanno dovuto lavorare, e lavorare significa che hanno dovuto prendere l'esplosivo che avevano raccolto dalle bombe e rimacinarlo e poi ricompattarlo in delle cose fatte a bomba. Queste bombe, come Spatuzza le chiama forme di parmigiano, venivano infilate dentro dei sacchetti di plastica neri del sudicio e venivano poi, come si dice, strette con della corda perché, diciamo, la complessione dell'esplosivo è importante per il risultato che si vuole ottenere, quindi più è compresso e più è il potere esplosivo. Quindi viene stretto con la corda e poi scocciato con il nastro isolante, e a quel punto ci sta una bella bomba. Vabbè, e quindi diciamo un'altra particolarità interessante da sapere, che io ho scoperto appunto ascoltando la sua testimonianza, è che il detonatore, diciamo, la detonazione era a miccia, tipo quella di Willy Coyote, no? Quindi una miccia a lunga, come si chiama, a bruciamento lento, lì come si chiama, per cui questi qui arrivavano, accendevano la miccia nella macchina, andavano via, avevano quelle 3 o 4 ore prima dell'esplosione libere per poter andare a giro, insomma. Quindi praticamente e un'altra cosa è che ho scoperto è che come si dice, il gruppo che ha portato a termine questi attentati è un gruppo molto limitato di persone, e, diciamo, sono 5 o 6 persone. Oltre a Gaspare Spatuzza c'era questo, mi sembra, Cosimo Lo Nigro, c'era Pietro Romeo, sì, Fifetto Cannella, ma soltanto nel primo di Roma. Sì, insomma, è un altro 2 o 3, ora non mi ricordo. Quindi, insomma, attentati effettivamente fatti in casa, ma insomma con grossi risultati, diciamo. Un'altra cosa è che al processo Gaspare Spatuzza ha confermato le dichiarazioni che aveva fatto, ovviamente, al processo dell'Utri, dicendo che il suo capo, Graviano Filippo, o quell'altro che non mi ricordo, Filippo, vabbè, gli confidò a Roma prima. Allora, sì, perché successe così, che dopo le bombe, ci fu prima l'attentato a Maurizio, fallito, l'attentato a Falcone, poi l'attentato a Borsellino, che sono nel 92. Nel 93 invece ci furono altri attentati che sono stati il fallito attentato a Maurizio Costanzo a Roma, poi l'attentato in Via dei Gergofili, l'attentato di Via Fauro a Milano, e 2 attentati a Roma, a San Giorgio a Velabro e San Piero, per San Pietro, non mi ricordo, San Giovanni in Laterano. Diciamo, e poi non ci sono stati più attentati. In realtà quello che ci dice Gaspare Spatuzza è che ci sarebbe dovuto essere un altro attentato sempre a Roma, nel quale la mafia voleva dare come dice lui, il colpo finale a evidentemente le persone con cui loro stavano interagendo, se non si vuol dire trattando, stavano comunque facendo, diciamo, interagendo, e questo attentato avrebbe dovuto essere clamoroso, più clamoroso di quegli altri che alla fine portarono sì dei morti, ma in numero limitato. In questo ultimo attentato di Roma che si prefiggevano di fare, si prefiggevano di ammazzare centinaia di carabinieri. E per ammazzare queste centinaia di carabinieri avevano approntato un'autobomba allo stadio, vicino allo stadio olimpico a Roma, che sarebbe dovuto esplodere quando appunto ci fossero stati i carabinieri per il derby. Per questa autobomba era stata confezionata appunto con le bombe, come vi ho detto prima, ma non solo, erano state anche aggiunte all'impasto, se non vado errato, tutta una serie di tondini di ferro, quindi di shrapnel sostanzialmente, che avrebbero aumentato il potere distruttivo e di danneggiare, diciamo, di questa bomba. Questa qui però è stata fortunatamente non ha funzionato perché il sistema che hanno usato per la detonazione non era a miccia, ma era a telecomando, e qui qualcosa non ha funzionato. E secondo Gaspare Spatuzza, il suo capo, Graviano Filippo o quell'altro, che non avevano mai partecipato fisicamente ai primi attentati, seppure l'avevano decisi, premette lui stesso il telecomando per questa autobomba, ma appunto gli andò male. E comunque questo suo capo gli confessò, gli disse prima dell'esecuzione di questo attentato fallito, gli confessò questa storia che loro stessero trattando con un loro compaesano che era Marcello Dell'Utri e che il loro referente era Silvio Berlusconi, quello di Canale 5, e che si erano messi il paese nelle mani. E allora, adesso per abbassare un po' i toni, come si dice in Italia, comunque non ce ne frega nulla ad abbassare i toni, sentitevi questa bella canzone. Benvenuti nel laboratorio di Sì e Giù è a caso, nel laboratorio di fisica, perché adesso intraprenderemo la nostra rubrica Viva la fisica, che Dio la benedica. Prendo spunto da un post di un blog di un mio amico, che trovate al sito hronir.blogspot.com, che si intitola come, o che tratta, diciamo, del fatto di come possano volare gli aeroplani. Allora, esiste una spiegazione, tra virgolette, classica che viene, diciamo, tramandata con più successo di come mai volino gli aeroplani, che è fondamentalmente sbagliata. Probabilmente tutti quanti, se vi siete posti questo problema, avete ricevuto questa spiegazione. Allora, innanzitutto, il problema è, tra virgolette, semplice, cioè l'aeroplano pesa più dell'aria, ma però, come si dice in italiano corretto, riesce a librarsi nell'aria. Come fa? Allora, voi tutti conoscete il principio di Archimede. Il principio di Archimede ci dice che un corpo immerso in un fluido, l'acqua è un fluido per esempio, ma anche l'aria è un fluido. Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto pari alla massa del fluido spostato. Quindi, su questo principio si basa il fatto di come mai le navi galleggiano invece di andare a fondo quando sono fatte di acciaro, che è ben più pesante dell'acqua. E sullo stesso principio si basa il funzionamento, diciamo, delle mongolfiere e dei dirigibili che, spostando una quantità d'aria che pesa di più di quanto non pesino loro, ricevono pertanto una spinta verso l'alto pari appunto alla massa dell'aria spostata. Ma l'aeroplano non è altrettanto voluminoso come un dirigibile o come una mongolfiera, e quindi, diciamo, il meccanismo per cui l'aeroplano vola deve essere di tipo diverso. Allora, la spiegazione classica è che ha a che fare, diciamo, con la forza di Bernoulli. La forza di Bernoulli è quella forza che, quando c'è vento, fa sbattere le porte in casa vostra. Ovvero, cosa dice come è definita, diciamo, la forza di Bernoulli è quando ci sono, diciamo, cioè una differenza di pressione tra un punto e un altro, quindi, cioè, diciamo, mettiamo conto di avere una superficie. Se c'è una differenza di pressione tra un lato della superficie e l'altro, quindi se abbiamo la nostra porta, se da un lato della porta c'è meno pressione che dall'altro lato, esiste una forza che spinge dalla parte dove c'è pressione più alta a dove c'è pressione più bassa. E questo voi lo vedete tutte le volte che c'è dell'aria che circola. Allora, voi avete una porta semiaperta, se l'aria circola, diciamo, passa nello stipite, insomma, nell'apertura della porta, la porta tende poi a chiudersi. Perché, e qui c'è il secondo effetto, la velocità dell'aria che passa attraverso, l'apertura della porta, e siccome, diciamo, la pressione dipende dalla velocità dell'aria, in modo inversamente proporzionale, cioè più è veloce l'aria, più è bassa la pressione, allora vorrà dire che la velocità, l'aria che si muove, quindi passa attraverso lo stipite, avrà una pressione più bassa rispetto all'altro lato della porta dove l'aria è ferma, e quindi esiste una forza che spingerà la porta e la farà sbattere. Su questo principio si basa la spiegazione del come mai volano gli aeroplani, la spiegazione bernoulliana che non funziona, e si basa oltretutto su considerazioni di tipo, come si dice, di tipo topologico, insomma, di come è fatta l'ala. Allora, l'ala dell'aeroplano tutti l'abbiamo presente, sono grosso modo, diciamo, direi piatte nella parte inferiore e sono arcuate nella parte superiore, no? In modo tale da fare una specie di forma da, indovinate un po', ala di aeroplano. Scusate, non ho resistito. Allora, quando l'aeroplano va, l'ala fende l'aria, va bene? Diciamo, nella spiegazione classica, cioè nella spiegazione bernoulliana, si prende in esame, diciamo, due particelle d'aria che andranno, andrà al di sopra, diciamo, sulla parte superiore del profilo dell'ala, e l'altra che passerà sul profilo inferiore. Quando appunto c'è questo passaggio sopra e sotto, siccome, e questa è un'altra ipotesi che viene fatta, che è, diciamo, lievemente implausibile, siccome diciamo, queste due, il passaggio dell'ala non fa altro che separare le due particelle dell'aria, una va di sopra e una va di sotto, l'ala passa e poi le due particelle ritornano a essere nella stessa posizione di prima e l'ala è andata via. Siccome la parte superiore, essendo arcuata, è più lunga, vorrà dire che l'aria della parte che passa nella parte di sopra va più veloce e quindi la pressione è più bassa, e quindi, in virtù della forza di Bernoulli, c'è una forza che spinge verso l'alto l'ala dell'aeroplano, e quindi l'aeroplano riceve questa spinta che lo tiene in alto. In realtà, se uno andasse a fare i conti per bene di quanto dovrebbe essere la differenza di pressione per tenere su un aeroplano, l'aeroplano non starebbe né in cielo né in terra, specialmente non starebbe in cielo. In realtà, il motivo per cui l'ala, cioè l'ala, l'aeroplano sta in aria si basa sul principio di azione e reazione di Newton, più un altro simpatico effetto che vi dimostrerò sotto i vostri orecchi, e che voi potrete anche rifare a casa vostra, armandovi di un cucchiaio e del rubinetto dell'acqua. Allora, funziona così. Il principio di azione e reazione di Newton dice che se uno dà se un oggetto, cioè per ogni azione esiste una reazione uguale e contraria, ovvero, non so se vi è mai capitato di andare sui pattini, sul ghiaccio. Se voi date una spinta a un vostro amico, anche in mare o in piscina, se voi date una spinta a qualcuno, in avanti, voi andate indietro, cioè lui si muove da una parte, voi vi muovete dall'altra, e questo è il principio di azione e reazione, cioè voi date la spinta a quell'altro e la fisica fa sì che. La fisica, la natura fa sì che voi riceviate questa spinta indietro. L'ala dell'aeroplano non fa altro che spostare dell'aria da dove è e la manda, diciamo, la spinge verso il basso. Spostando un sufficiente quantitativo di aria, l'ala riceve verso l'alto una spinta che è sufficiente a far sollevare dal suolo l'aeroplano. Quindi, diciamo, se voi avete comunque presente come si chiama? Un ventilatore, i ventilatori, avete visto, hanno le pale che sono inclinate. Nell'essere inclinate, loro praticamente incontrano dell'aria, la spingono verso il basso. Ora, i ventilatori non si muovono perché ne spingono relativamente poca d'aria, però se spingessero una quantità più elevata di aria, poi sarebbero in realtà motori degli aeroplani, e i motori degli aeroplani funzionano proprio su questo principio. Se andate dietro un aeroplano c'è un gran vento, perché il motore dell'aeroplano spara indietro un sacco d'aria, ricevendone una spinta in avanti sufficiente a farlo muovere in orizzontale. Allo stesso modo, l'ala dell'aeroplano ha un angolo d'attacco, si dice, tale da spostare verso il basso della, come si dice, dell'aria, e così l'aeroplano vola. Ora, in realtà, non è nemmeno propriamente così. Diciamo, in questo caso è vero durante il decollo, perché l'aeroplano è inclinato verso l'alto, l'angolo d'attacco è più alto e quindi si sposta più aria e quindi l'aeroplano va in su. Invece, durante la crociera, un altro effetto, e che è quello che adesso andrò a dimostrarvi con questo semplice esperimento, avviene. Cioè, l'aria, essendo un fluido, tende a aderire alle superfici, e pertanto aderirà alle superfici dell'ala. Ora, come abbiamo detto prima, l'ala nella parte superiore ha una forma un po' arcuata e finisce, diciamo, non orizzontale, ma finisce con un angolo. Allora, un'ala che si muova nell'aria, cioè, diciamo, il fluido si muove lungo il periferio dell'ala, e quando finisce l'ala, questo fluido manterrà la direzione che aveva durante mentre stava percorrendo l'ala, per cui invece di continuare, diciamo, a dritto, cioè in orizzontale, siccome il profilo dell'ala va in maniera, diciamo, un pochino con un angolo verso il basso, quest'aria verrà sparata comunque verso il basso. Ed è quello che potete ben verificare adesso prendendo un cucchiaio nella vostra cucina e accendendo l'acqua, piano, non importa tanto forte. Ecco, ora sentite l'acqua che sta scorrendo. Io adesso avvicinerò il cucchiaio, diciamo, con la parte inferiore al getto dell'acqua, e quando il cucchiaio entrerà in contatto col getto dell'acqua, sposterà l'acqua in una direzione, che è quella, diciamo, del profilo del cucchiaio, e quest'acqua altrettanto darà una spinta dall'altra parte di reazione al cucchiaio, pertanto risucchierà il cucchiaio all'interno del getto dell'acqua. Vediamo un po', ora lo avvicino, ora forse adesso non sentite bene, ecco, ora forse sentite meglio, ora io avvicino il cucchiaio. Ecco fatto. Vedete immediatamente che il cucchiaio riceve una spinta e viene risucchiato all'interno del getto dell'acqua. Su questo principio si basa esattamente il volo dell'aeroplano. Non solo, potete fare l'esperimento che aumentando il getto dell'acqua, la velocità dell'acqua, la forza di attrazione è molto più alta, fino a che non basta più, per esempio, per trattenere il vostro cucchiaio, e su questo principio, diciamo, si basa il flap. Cioè, i flap non sono altro che delle modificazioni della forma dell'ala, del profilo dell'ala, in modo tale da accentuare l'angolo con cui l'ala finisce rispetto all'orizzontale, e in quel modo, diciamo, a velocità anche relativamente più basse, si ottiene una spinta più elevata verso l'alto. E ora sarete tutti molto curiosi di effettuare l'esperimento, spero che lo facciate tutti, e ora sarete anche molto più rilassati nel sapere come mai gli aeroplani volino. E allora adesso è il tempo di un'altra, perché ho parlato troppo, è il tempo di un'altra canzoncina. Buon ascolto, a dopo! E rieccoci dopo questa bella canzoncen, arrivati all'ultimo pezzo di questa puntata di Sia Giù a Caso. Puntata registrata in di fretta, ma pensata a lungo, quindi adesso, diciamo, prima dei saluti volevo raccontarvi un altro paio di cose. Allora, prima di tutto, volevo parlare della Libia, ma non credo che ne parlerò, come avevo detto all'inizio, però diciamo è un argomento un po' così, forse bisognerebbe affrontarlo parlando con una discussione, magari con Mao. Comunque trovo tutto molto ipocrita, diciamo, in questo modo di intervenire. Comunque lasciamo perdere. Quello che volevo dire è che ci sono una serie di... Allora, la frequenza del nostro podcast è irrimediabilmente decresciuta, ma insomma, d'altronde questo è quello che si può fare. Però, invece, Simone Pizzi e Michela De Paola, che sono i conduttori di tutto un podcast, gli è partita la vena e hanno creato tutto un... insomma, dopo un anno di gavetta facendo un podcast che ha avuto anche un discreto successo con molte centinaia di ascoltatori, se capisco bene. Tieni conto, Simone, che le statistiche tue, se di download, te le falsifico io, perché io scarico generalmente 3 o 4 volte prima di riuscire a mettere il file sopra il mio lettore MP3, perché poi mi scordo. E vabbè, comunque, allora hanno avuto un discreto successo, e dopo aver fatto appunto questa gavetta, si sono sentiti stretti nel mondo del podcasting italiano, che è un mondo, diciamo, caotico, senza organizzazione, libero, se per questo, quindi, diciamo, comunque loro si sono sentiti che potevano fare di più, potevano ottenere di più, potevano aumentare, diciamo, i clienti, tra virgolette, degli utenti del podcast, non del loro stesso podcast, ma del podcasting in generale. E hanno creato, io devo dire la verità, Simone, non ci ho capito un granché di quello che stai facendo, però mi è parso di intuire che vuoi fare una specie di web radio. Scusate, c'ho un po' di raffreddore. Una specie di web radio fatta con dei podcast che abbiano un formato definito. No, comunque, diciamo così. Allora, questo contenitore, che lui chiama feed, come feed RSS, si chiama Italian Podcast Network e si raggiunge al www.italianpodcastnetwork.net, mi sembra, va bene. Qui potete appunto collegarvi a trovare il feed e trovare tutte le trasmissioni che vengano a .it, italianpodcastnetwork.it, tutte le trasmissioni che vengono trasmesse appunto distribuite attraverso questo network. Se non vado errato, ci sono allo stato attuale 3 o 4 trasmissioni. Allora c'è Fotogramma 24, che è una trasmissione che parla di cinema, poi c'è Archeologia Videoludica, che è una trasmissione che parla di come si dice, videogaming, o come si chiama, video, insomma, i giochini al computer, ma in una prospettiva storiografica, se vogliamo parlare così. Poi c'è di tutto un podcast, di cui non devo parlare più di tanto. Se voi ascoltate il mio podcast, probabilmente ascoltate anche il loro. Comunque, se volete ascoltarlo, di tutto un podcast.wordpress.com, con la di tutto un podcast. Poi c'è cosa c'è? Cubicolo 33, che non ho ben capito, ne ho ascoltato un pezzo, ma non sono in mood da ascoltare podcast in questo periodo, quindi non l'ho ascoltato. Poi c'è, che però penso sia qualche cosa di letteratura, se non l'ho capito male, parla di libri, cose così. Poi c'è, come podcast esterno, indipendente nell'indipendente, c'è Sprolochiocast, condotto da Liartes. E poi c'è un altro progetto che poi è mio, che è la lettura del Decamerone. Il progetto della lettura del Decamerone, che si trova a decamerone.wordpress.com o a decamerone.blip.tv, va avanti pochissimo, diciamo, si è un po' interrotto nell'ultimo anno. Però abbiamo una trentina di novelle già lette e va avanti per conto suo. Ho proposto a Simone, se voleva, di includere le letture delle novelle anche nell'Italian Podcast Network, e in questo caso io aggiungo qualche parolina nell'introduzione, ma poca roba, mentre Decamerone è la mera lettura della novella. Va bene, quindi ringrazio Simone per aver creato tutto questo pandemonio e spero, vi auguro il meglio. Credo che Simone si sia sobbarcato una quantità di lavoro abbastanza improbabile e comunque, vabbè, ognuno diciamo, è responsabile delle proprie scelte, però lui ha fatto un lavoro che probabilmente getta le basi per qualche cosa di più grande di un podcast solo che è il suo. Boh, vedremo come va avanti e vedremo se in Italia si riuscirà un po' come si dice, a spargere la cultura dell'ascolto e l'ascolto dei podcast. Con questo vi saluto, ricordandovi alla fine del Salmo il nostro indirizzo email, che è, scusate, siegiuacaso@gmail.com, l'email scritta con due e per sie, due e per giue e due c per a caso. Il blog di riferimento è siegiuacaso.blogspot.com. Decamerone ve l'ho detto, aspettiamo sempre volentieri richieste di consolazione per il consolante globale, che comunque non giungono, e quindi diciamo per l'intanto vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.
Table for one. Such a sucker.